Astronautikast. Astronauticast, stagione 10, episodio 13. Siamo live con la solita mezz'ora di ritardo agli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. E con me c'è la squadra al quasi completo, ormai non so più come definirla la squadra al completo, perché Luigi è più una recurring guest star. Com'è? Insomma, questo è il podcast di ISA, in ogni caso, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 26 di gennaio 2017. Con me, partiamo da... Oh, appena acceso la luce perché era il buio. Ah no, non è il buio, è il controllo automatico della luminosità. Marco Zambianchi da Darmstadt.
Buonasera a tutti voi amici ascoltatori, con qualche effetto speciale sperimentale dietro di me, è un piacere essere di nuovo ai microfoni di Astronauticast.
Bisogna trovare il modo di convincere la tua webcam a stare sempre sulla stessa esposizione, perché sennò ogni volta che sorge il sole in orbita tu diventi buio.
Adesso, mentre non parlo, vado a cercare un driver o qualche cosa.
Esperimenti dopo. Da Milano invece c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare l'hashtag Astronauticast.
Ok, grazie Paolo. Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questo nuovo episodio di Astronauticast. Come al solito speriamo che passiate una bella oretta in nostra compagnia e che insomma riusciate a trarre anche qualche informazione utile nel diciamo panorama astronautico in giro per il mondo.
Ah, buona fortuna allora. Allora da Verona c'è Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona per quest'altra puntata di Astronauticast.
Grazie di essere con noi e siamo pronti a partire. Allora, abbiamo che cosa ci aspetta in questa puntata? Qualche news come al solito, una nuova missione lunare per la Cina all'orizzonte. La NASA ha deciso di continuare ad acquistare Soyuz perché pare che questi mezzi privati per il trasporto abitato si lasciano un po' a desiderare. Ma sulla stazione spaziale in un modo o nell'altro ci si arriva e si continua a effettuare attività extraveicolari a manetta e ci sono sempre quei problemini di tipo elettrico e anche il caso ogni tanto di approfondire un po' come funziona l'impianto elettrico della stazione spaziale. E con questo lo farà il nostro Ricky. Poi c'è un punto della situazione sullo spazio europeo, abbiamo appena passato la ministeriale, ma come ogni anno, almeno negli ultimi 2 o 3 anni mi pare, il direttore dell'Agenzia Spaziale Europea fa un punto della situazione all'inizio dell'anno con una conferenza stampa e il nostro Marco ci ragguaglierà a riguardo. Seguono rubriche varie con Nonno Apollo, gli spin-off e il link della settimana, pronti a partire perché siamo già in ritardo. Abbiamo altro da aggiungere in questa fase introduttiva? Non ci sono annunci di tipo associativo, facciamo poi qualcosa nella questua magari, ma non c'è nulla da segnalare, giusto?
Negativo Mike, puoi continuare con le news.
Quindi sotto con le news. La prima è questa che dicevo sulla nuova missione cinese. Vediamo subito cosa succede. Parte del programma spaziale cinese. Il prossimo step logico, dopo aver orbitato il nostro satellite 2 volte ed esserci atterrati con anche un rover, è quello di riportare a terra del materiale dalla superficie selenica. Questa missione sarà Chang'e 5. Un momento, come 5? Ripercorriamo al volo tutte le tappe dell'esplorazione cinese della Luna, perché sto cominciando a perdere il conto. Il 2007 ha visto la prima missione di successo, Chang'e 1, un orbiter lunare che ha orbitato la Luna per oltre un anno, ritornando 175 GB di dati e effettuando la più precisa, almeno per quel momento, mappatura 3D della Luna. Dopo un anno di operazioni, la sonda è stata fatta schiantare sulla superficie della Luna. Il 2010 ha visto invece la missione Chang'e 2, un altro orbiter lunare, la cui missione principale era trovare siti candidati per l'atterraggio della missione Chang'e 3. Ma per essere un orbiter lunare, è stato un orbiter abbastanza ambizioso. Dopo aver completato la mappatura lunare, infatti, è stato spostato nel punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Luna. Da lì è poi partito in orbita solare alla volta di un rendezvous con l'asteroide Tutatis nel 2012, diventando quindi anche una delle prime missioni Deep Space della Cina. È arrivato il momento di atterrare sul nostro satellite. Chang'e 3, con un lander di 1200 kg e un piccolo rover di 150 kg, è diventato il primo oggetto cinese ad atterrare sulla Luna. La missione è stata definita un successo, ma il rover ha potuto muoversi soltanto per alcuni giorni all'inizio della missione. È sopravvissuto a diverse notti lunari ed è stato in contatto con Terra per oltre un anno, ma purtroppo senza potersi muovere. E poi è arrivato il momento di Chang'e 4, giusto? Sbagliato. Chang'e 4 è una copia di Chang'e 3, è ancora a Terra, e nel 2018 dovrebbe atterrare sul lato lontano della Luna. La difficoltà nell'operare nel lato lontano della Luna è dovuta alle comunicazioni. Non c'è una linea visuale diretta tra Terra e quel lato della Luna. Di conseguenza è necessario creare un po' di infrastruttura. Ed ecco che torna utile quella piccola deviazione in L2 di Chang'e 2. Perché è proprio in L2, nel 2018, verrà lanciato un satellite per le telecomunicazioni lunari che aprirà la strada alla missione Chang'e 4. Curiosamente sarà anche una delle prime missioni ad essere una partnership pubblica-privata, una cosa abbastanza inusuale per la Cina, almeno fino ad ora. La prossima missione invece a vedere il lancio sarà Chang'e 5. Nel novembre di quest'anno, 2017, Chang'e 5 partirà verso la Luna con un obiettivo: riportare a Terra 2 kg di materiale lunare. È dal 1976, con la missione Luna 24 dell'Unione Sovietica, che non viene riportato materiale dalla Luna. Tre missioni sovietiche hanno riportato circa 300 grammi di materiale. Le missioni Apollo invece hanno riportato 3,8 tonnellate, diversi ordini di grandezza sopra. 2 kg è dunque un obiettivo ambizioso per la Cina, ma non è soltanto la quantità di materiale a rendere complicata questa missione. La missione dipende da un delicato rendezvous lunare. Il modulo di risalita dalla superficie dovrà mettersi nella stessa orbita di un modulo di rientro che poi partirà dall'orbita lunare e atterrerà sulla Terra. Il rientro è complicato. Come ci hanno insegnato le missioni Apollo, un errore di pochi gradi può essere fatale. Proprio per questo nel 2014 Chang'e 5 T1, missione di test 1, ha dimostrato questa capacità, orbitando intorno alla Luna e tornando a casa. E dopo Chang'e 5 e Chang'e 4, per la gioia degli ossessivi compulsivi, torneremo nella sequenza numerica corretta con Chang'e 6, che replicherà quello che dovrebbe fare Chang'e 5 dal lato nascosto della Luna. Mi fanno notare dalla regia che non erano 3,8 tonnellate, ma erano 3,8 quintali, no?
Non... Sì, esatto, circa 382 kg di materiale riportato tra le sei missioni di atterraggio Apollo, di cui poco più di 100 kg soltanto nella missione Apollo 17.
Sono assolutamente sicuro di aver letto 3000 kg dove ho letto, era sbagliata sicuramente la fonte, non mi sono posto il problema più di tanto. Mi sembrava tanto, ma ho detto, vabbè, diviso su sei missioni, insomma, vabbè.
Però mi complimento con Paolo perché chilogrammi è scritto con la lettera minuscola, giustamente.
In effetti.
Mike, sì. A proposito di Chang'e 5, leggevo sul forum del suo rientro in atmosfera con rimbalzo sull'alta atmosfera.
Sì, è abbastanza standard ormai per quanto riguarda i rientri ad alta energia quando si arriva dalla Luna o da altri, è successo anche quando sono rientrati con Hayabusa. Un rientro con lo skip atmosferico, no? È un po' come quando ti metti a far rimbalzare un sasso sul fiume. Mm-hmm. No, hai una forte velocità tangenziale alla superficie del fluido, dell'acqua nel caso del lago, invece dell'atmosfera nel caso della terra. Si entra con un angolo corretto, si brucia parte dell'energia con l'impatto con l'atmosfera, ma non si rientra, si risale e poi si rientra al giro successivo, più avanti nell'orbita. Lo scopo, diciamo, vediamo un po' se riusciamo anche a farlo vedere, lo scopo è bruciare parte dell'energia quando si arriva molto veloci, oppure anche la possibilità di atterrare in un posto diverso. Se dimmi.
No, esatto, dico, è semplice comunque calcolare il punto di arrivo? Servono calcoli aggiuntivi sicuramente.
Non è solo questione del punto di arrivo, ma se pensi sempre all'idea del lago, quando lanci il sasso, a volte fai quella figuraccia in cui entra con l'angolo sbagliato, non fa neanche un salto, va giù, proprio fa quel suono anche blup.
Sì, io presente. Che ti...
La stessa cosa succederebbe con una capsula di rientro con l'angolo sbagliato, con la differenza che invece di fare plop brucerebbe, perché invece di rimbalzare entra in atmosfera con l'assetto sbagliato e la velocità sbagliata. Se invece si azzecca l'angolo giusto, si rimbalza, e vabbè, anche lì si può sbagliare anche nell'altra direzione, si può fare un rimbalzo e poi avere ancora una velocità superiore a quella orbitale e quindi allontanarsi dalla Terra ancora. È una cosa abbastanza complicata, anche per questo è una delle cose più complicate di Chang'e 5 ed è per questo che l'hanno provata nel 2014 con la missione di test.
Capito.
Sì, credo anche che ci sia un motivo legato, se la capsula contiene un equipaggio, a tenere controllato il numero di G di negativi che l'equipaggio subisce al rientro. Di fatto è un po' come rallentare un'autovettura facendo una serie di frenate successive più dolci, piuttosto che pestare un'inchiodata e disperdere tutta la tua energia e avere, no, gli occupanti della macchina spiaccicati sull'1.8, ecco. È un po' estremizzato come esempio, però aiuta anche a gestire questa fase con gli equipaggi a bordo.
E certo, vengono dalla Luna, si spiaccicano sull'1.8.
Si può dire che alla fine è una tecnica di gestione dell'energia, perché se ne ha o troppa o nella direzione sbagliata e in questo modo si adatta al rientro. Anche perché se tu vuoi rientrare... Se hai una capsula cinese e vuoi rientrare probabilmente sulla Cina, devi anche avere hai di conseguenza una finestra di rientro limitata, devi arrivare sulla Terra quando la Cina è lì, così da arrivare sulla Cina. Invece con tecniche di skip riesci ad avere più possibilità, magari hai un rientro diverso, ci metti di più, fai mezza orbita o qualcosa di simile, però... Hai più possibilità di rientro, non sei vincolata ai capricci della rotazione terrestre. O meglio, sei comunque vincolata, però hai più opzioni.
Sì, tra l'altro un'ultima cosa, giocare con la forma del fondo delle capsule è un modo molto ingegnoso di riuscire a guadagnare in manovrabilità anche senza avere le ali. Se fai un pensiero a quella che era la capsula di la Vostok, quindi di fatto una grossa sfera, ecco, veniva giù come un mattone, mentre invece con capsule come quelle dell'Apollo, con un fondo particolarmente largo e scampanato, era possibile calcolare, insomma, una qualche tipo di portanza in questo gioco di skipping fatto sulla superficie dell'atmosfera terrestre. Quindi dare combinando questa forma con l'uso del sistema RCS, quindi dei razzetti di manovra, era possibile, ma so che Mike l'ha già accennato, cercare di modificare il punto di atterraggio in maniera intelligente. Ecco, non vieni giù semplicemente come un mattone.
Già, comunque non è l'unica difficoltà di quella missione, quindi stiamo a vedere come se la cava Chang'e 5. In realtà hanno questo approccio incrementale in cui si prova una cosa, poi si prova dalla stessa cosa dal lato opposto della Luna, se ci arriveranno. Non è ancora così, così chiaro se avrà successo, ma fino adesso sembra che l'approccio incrementale sia stata la scelta vincente. Detto questo, proseguiamo con un'altra notizia.
Sì.
La prossima è quella che accennavo sulle missioni Soyuz aggiuntive.
Ecco, in questo caso bisogna premettere che nonno Apollo è andato in safe mode e ha fatto un errore numerico, giusto per rimanere in tema. Le missioni, i voli in acquisto di cui si parla, i voli Soyuz in acquisto, sono 5 e non 6 come detto inizialmente da nonno Apollo.
È così, ci sono gli errata corrige e i pre-errata corrige in questo podcast. La costante sono gli errori.
Sento che nonno Apollo farà questo errore, quindi ho provato a correggerlo in anticipo.
Ok. Non è serata.
La NASA sta valutando la possibilità di acquistare 6 posti per voli Soyuz per i propri astronauti per missioni che potrebbero svolgersi tra il 2017 e il 2019. Ma a differenza di altre occasioni, la NASA acquisterebbe questi posti non direttamente dai russi che forniscono questo servizio, ma dall'azienda spaziale americana Boeing, che invece partecipa insieme con SpaceX al programma di fornitura commerciale di voli con equipaggio per la NASA. Si è preso di questa notizia da un documento apparso il 17 gennaio del 2017 su un sito del governo federale americano che serve per richiedere proposte di collaborazione o fornitura di servizi al governo, quindi ad enti governativi. Ed è stata peraltro confermata anche da John Elbon, il general manager della divisione per l'esplorazione spaziale di Boeing, che ha confermato di questa ipotesi e di questa trattativa. Ma come mai la NASA acquista da un'azienda americana dei voli su veicoli russi e qual è il ruolo di Boeing in queste trattative e in questa vicenda? Fin dalla fine dei voli del programma Shuttle nel 2011, la NASA si è servita per il trasporto dei propri astronauti e quelli dei partner americani e quelli non russi della stazione spaziale di voli Soyuz acquistati, estendendo varie volte un contratto di fornitura con le autorità spaziali russe. Un contratto che la NASA ha sempre cercato di evitare di estendere. E le ultime trattative, quindi l'ultimo acquisto di posti per voli Soyuz, risale infatti al 2015. C'erano state per la verità altre occasioni successive, come nell'autunno del 2016, in cui i russi, in seguito alla decisione di ridurre il loro equipaggio permanente sulla stazione spaziale da 3 cosmonauti a 2, avevano offerto alla NASA e ai partner interessati la disponibilità dei posti Soyuz liberatesi. Ma in quell'occasione, dicevamo, la NASA non aveva mostrato interesse. Adesso però entra in gioco Boeing per una vicenda giudiziaria lunga, iniziata diversi anni fa, che si è conclusa recentemente. Nel maggio del 2016 una corte federale americana ha concesso a Boeing un risarcimento, il diritto a un rimborso di 320 milioni di dollari per il fallimento di una joint venture con Energia, la società produttrice della Soyuz, che aveva collaborato fino ad alcuni anni fa con Boeing per la gestione di una piattaforma di lanci di razzi dal mare, una società chiamata Sea Launch. Quindi questa corte federale ha concesso il risarcimento a Boeing e, in base a un accordo preso poi con Energia, si è stabilito che come parte del risarcimento Boeing avrà diritto all'utilizzo ed eventualmente alla rivendita di 5 voli per missioni Soyuz. La NASA quindi sta valutando questa possibilità di utilizzare Boeing come mediatrice per l'acquisto dei voli, con due possibili ipotesi di acquisto. Una prima prevede che la NASA ne possa acquistare soltanto due da utilizzare per i propri astronauti per missioni nell'autunno del 2017 e nella primavera del 2018. Questo consentirebbe tra l'altro alla NASA di anticipare un progetto che è già in programma, e cioè quello di far passare l'equipaggio permanente del segmento occidentale della stazione da tre astronauti a quattro. L'altra ipotesi prevede invece l'acquisto di ulteriori tre voli da effettuare dopo i primi due del 2017 e del 2018, quindi in un periodo dal 2018, fine 2018 e 2019, che dovrebbe essere per la verità quello della fase operativa dei voli commerciali di fornitori americani, cioè SpaceX e Boeing, perché ricordiamo che Boeing insieme a SpaceX è impegnata in questo programma di fornitura commerciale di voli con equipaggio alla NASA. Un programma che ha già accumulato un forte ritardo, e queste tra le motivazioni che spingerebbero la NASA all'acquisto innanzitutto dei primi due voli. Un ritardo che è quantificabile nel caso di SpaceX in circa 20 mesi, e per Boeing invece sarebbe intorno ai 16 mesi. Attualmente il primo volo senza equipaggio, quindi il primo volo di test della nuova capsula di Boeing, è previsto intorno al giugno del 2018. Il secondo volo con equipaggio di questa nuova capsula, lo Starliner, dovrebbe essere invece il primo con equipaggio, è previsto per l'agosto del 2018. Invece SpaceX pianifica i suoi voli analoghi, cioè il primo di test senza equipaggio nel novembre del 2017 e il primo con equipaggio nel maggio del 2018. Quindi entrambi i fornitori, se tutto andrà bene, dovrebbero concludere la qualificazione di questi nuovi veicoli intorno alla fine del 2018, la qualificazione, la certificazione per le missioni operative a partire o da fine 2018 o dall'inizio del 2019. Ma entrambe le società stanno conducendo programmi di ricerca e sviluppo per la costruzione di nuovi veicoli spaziali che hanno dei rischi inerenti, dei rischi di ritardi soprattutto. E quindi lo stesso Elbon ha commentando questa notizia dice che sarebbe una misura prudente per la NASA l'acquisto di tre ulteriori voli, quindi per portarli in tutto a cinque di voli Soyuz, da utilizzare quindi nella fase operativa del programma commerciale con equipaggio del 2019, dei voli che servirebbero alla NASA come riserva e come assicurazione nel caso di ulteriori ritardi nello sviluppo dei due veicoli. Da un punto di vista amministrativo e operativo, la NASA inizierà in questi giorni di fine gennaio del 2017 le trattative con Boeing per l'acquisto dei primi due voli, mantenendo la possibilità fino all'autunno del 2017 di acquistare gli ulteriori tre voli. E così Boeing, che è una delle società che dovrebbero società commerciali che dovrebbero aiutare la NASA a essere indipendente dai russi per i voli di astronauti nello spazio, aiuterà invece la NASA ancora ad acquistare dei voli commerciali, dei voli Soyuz per la stazione spaziale ancora dai russi. Vorrei aggiungere che il costo previsto di ciascuno di questi voli, secondo le intenzioni di Boeing, le dichiarazioni di Boeing, non dovrebbe superare quelli più recenti fatti dai russi per l'acquisto di voli Soyuz da parte della NASA. Tenendo presente che dall'inizio dell'uso delle Soyuz dopo la chiusura del programma Shuttle, il costo è quasi triplicato. Ultimamente si aggira intorno a poco meno di 82 milioni di dollari per posto, quindi questa è più o meno la somma che dovrebbe pagare la NASA per ciascuno di questi posti.
Non si può parlare di cifre di mercato in questo caso, perché non c'è esiste concorrenza e non si tratta probabilmente di cifre di costo, non si sa bene quali sono le logiche dietro questi prezzi. Ci sta di fatto che è come per il cargo, una pluralità di fornitori è decisamente necessaria, quindi vabbè, ben venga alla fine. Si spende
e anche qui sarà interessante vedere se una volta operative entrambe le capsule ci sarà effettivamente una riduzione dei costi.
Sì, poi vabbè, come tutte quelle cose lì vanno viste in un'ottica più globale, non tutto è un costo se si tiene conto del fatto che si sta innescando un mercato, se questo mercato effettivamente parte, un mercato di voli che sono indipendenti dalla stazione spaziale, che non sono legati al supporto dell'attività di NASA, ma che potrebbero essere poi il turismo e tutto quanto, quindi alla fine... come al solito è difficile mettere un prezzo alle cose, ma è anche difficile mettere un costo alle cose in termini di queste grey line tra pubblico e privato. Ok, diciamo non è una notizia particolarmente inaspettata o mi è piaciuto che hai colto l'occasione per fare un po' di aggiornamento sia sullo stato delle missioni di Boeing e di SpaceX, sia
sì, anche ringrazio Roberto Mastri per aver riassunto la situazione nell'articolo da cui mi sono ispirato, e anzi sì, fa notare anche lo stesso Roberto che in fondo sarebbe stato strano pensare che Boeing accettasse come risarcimento per la questione di Sea Launch dei posti Soyuz senza la possibilità di piazzarli in qualche modo, e vendere 5 voli Soyuz non è che ci sono molti possibili clienti oltre alla NASA, quindi questa ipotesi era sicuramente nell'aria già da prima.
Beh, ci potrebbe essere magari l'ESA interessata, sempre nel caso in cui ci fosse un interesse a mandare su qualcuno in più, o a, per esempio, abbiamo visto negli scorsi giorni l'emergere di novità nel campo degli astronauti europei con il ritorno in campo del nostro Vittori e di Pedro Duque, che sono due vecchie conoscenze, con un nuovo astronauta che verrà annunciato ufficialmente all'ESOC il prossimo 2 febbraio. Soprattutto io mi chiedo se Boeing potrà mai incassare questo assegno, considerato un pochino la preoccupazione che c'è crescente nel campo dell'astronautica russa, e considerato anche che se ci fosse un incidente anche minore, speriamo nulla di che, ha un lanciatore Soyuz, probabilmente i tempi e i modi in cui questi voli potrebbero essere sfruttati da parte degli americani potrebbero, insomma, cambiare e allungarsi nel tempo. Io penso che sia una priorità sempre di più per gli Stati Uniti, anche per i risvolti politici recenti, quella di portare a casa nuovamente la capacità strategica di mandare in orbita autonomamente equipaggi, perché la dipendenza dai russi a questo punto comincia ad avere un doppio problema: un problema di affidabilità tecnica e un problema anche di collaborazione politica, che è tutta da vedere, anche se l'astronautica è stata sempre pioniera in questo campo e in tempi ben peggiori c'è stata la missione Apollo Soyuz. Chissà che se anche in questo caso l'astronautica saprà essere meglio della politica, speriamo di sì.
Beh, i rapporti politici tra Russia e Stati Uniti in questo momento sono abbastanza atipici, con quello successo con le elezioni e con il risultato delle elezioni. Di conseguenza anche lì non saprei che conseguenze trarne in ottica spaziale, perché non ha senso dal punto di vista terrestre, figuriamoci da quello spaziale.
Beh, mi viene in mente la frase che era stata detta dal personaggio di Haywood Floyd, se non ricordo male, in 2010, anno del contatto: se i nostri governi giocano a fare gli beep, perché noi dobbiamo fare altrettanto? Disse lui al comandante della Luonov. Il beep aveva tutti i torti, Arthur Clark, quando ha scritto quel dialogo nel suo libro.
Va bene, intanto comunque sulla stazione spaziale si continua a lavorare. E ce lo racconta Ricky.
Con questo approfondimento vorrei andare a chiudere il discorso che avevo iniziato nella puntata 9 della stagione 10 di Astronauticast, dove vi avevo raccontato dell'arrivo sulla ISS lo scorso dicembre del cargo giapponese HTV-6 e nello specifico mi ero soffermato su un componente particolarmente prezioso contenuto nella sua stiva, ossia la prima tranche di batterie che andranno a sostituire progressivamente quelle ad oggi in dotazione alla stazione spaziale. Vi ricordo che tutta l'energia necessaria per far funzionare la ISS viene prodotta attraverso quei grandi ed inconfondibili pannelli solari arancioni che potete individuare molto bene spulciando le varie foto dell'avamposto orbitante. E dato che la stazione non è perennemente illuminata dal sole, c'è la necessità di avere delle batterie per poter accumulare l'energia in surplus generata durante il giorno per poi erogarla durante la notte. Per questo scopo, al momento della progettazione della ISS, si è deciso di utilizzare le batterie al nickel idrogeno, tecnologia che all'epoca era lo stato dell'arte. La stazione ha 4 coppie di pannelli solari, ognuna delle quali composta da 2 circuiti di alimentazione, dunque 4x2, 8 circuiti di alimentazione in tutto. Ogni circuito è servito da 6 batterie, quindi se la matematica non è un'opinione, abbiamo un totale di 48 batterie installate lungo il traliccio della ISS. Il ciclo vita di questo tipo di accumulatori al nickel idrogeno è di circa 6 anni e mezzo, dunque considerando che la ISS è in orbita da più di 15 anni, certo trascurando il fatto che alcune parti sono ovviamente più giovani visto che è stata assemblata in più step, in realtà si è già resa necessaria una sostituzione delle batterie, cosa che è avvenuta nella seconda parte degli anni 2000 utilizzando dei ricambi identici agli originali. La tecnologia delle batterie però nel frattempo ha fatto degli enormi passi in avanti e proprio per questa ragione le nuove unità arrivate con HTV-6 non sono più al nickel idrogeno bensì agli ioni di litio, che risultano essere più compatte, performanti ed in grado di sostenere più di 60.000 cicli di carica e scarica, corrispondenti a circa 10 anni di vita operativa. Non stiamo dunque più parlando di una semplice sostituzione, bensì di un vero e proprio upgrade. Per farvi rendere conto ancora meglio di quanto la tecnologia in questo campo sia andata avanti, sappiate che basteranno 24 di queste nuove batterie per assolvere il medesimo lavoro delle 48 al nickel idrogeno precedenti. Questo dettaglio tenetelo a mente perché sarà importante per quello che vi dirò tra poco. Ma nella pratica come si svolgerà questa procedura di sostituzione? Vi ho già anticipato che con HTV è arrivata solo una tranche di 6 batterie, quindi si procederà a step successivi intervenendo su un gruppo di pannelli solari alla volta. Si è cominciato col segmento Starboard 4 S4, allacciato alla rete di potenza dell'ISS tramite i circuiti 1A e 3A. Buona parte del lavoro è stata svolta in remoto da Houston, dove i controllori di volo hanno pilotato il braccio robotico Canadarm 2 in combinazione con la mano robotica Dextre. Di fatto, la disconnessione, lo spostamento ed immagazzinamento delle batterie dismesse sugli external pallet e in maniera del tutto analoga l'estrazione dei nuovi accumulatori dal pallet di HTV e il posizionamento degli stessi negli slot lasciati liberi sono state tutte operazioni eseguite senza l'ausilio o quasi degli astronauti. È un bel esempio di come un alto grado di automazione permette di non far correre inutilmente i rischi connessi con le EVA all'equipaggio a bordo della stazione spaziale. Ma prima vi avevo messo una pulce nell'orecchio e a questo punto torno in ballo la questione delle 24 batterie nuove al posto delle 48 precedenti. O meglio, visto che si sta parlando di lavori su un solo segmento di pannelli solari, sono 6 batterie nuove contro 12 vecchie. Le 6 batterie agli ioni di litio andranno a occupare solo 6 slot dei 12 lasciati liberi, ma per come era stato progettato questo circuito in origine, con le batterie collegate in serie a 2x2, nella nuova configurazione il sistema non potrebbe funzionare. Ed ecco perché dentro ad HTV non solo c'erano 6 batterie, ma anche 6 adattatori con relativi cavi di bypass da andare ad installare negli slot lasciati vuoti. È proprio per questa operazione che si è reso necessario l'intervento in prima persona degli astronauti. Vi state per caso chiedendo come mai in fase di progettazione della ISS non si fosse pensato a come automatizzare anche questo processo? Beh, vi svelo un segreto, la preveggenza non esiste. Ovviamente 30 anni fa non era possibile immaginare come sarebbero state le batterie del futuro, e se a volte è anche vero che si preferisca usare del materiale di ricambio vintage proprio per rientrare nelle procedure standard e non complicarsi troppo la vita, in altri casi i vantaggi di poter usare ritrovati tecnologici moderni possono valere lo sbattimento di inventarsi qualche soluzione per rendere compatibile il vecchio e il nuovo hardware. La EVA38 e la EVA39 sono state dedicate rispettivamente all'upgrade del circuito 3A e 1A del segmento S4. La EVA38 è avvenuta il 6 gennaio 2017, è durata 6 ore e 32 minuti e ha visto come protagonisti Shane Kimbrough e Peggy Whitson. Il duo non ha avuto particolari problemi nella gestione degli adattatori e delle batterie, così è rimasto del tempo extra da poter dedicare a compiti addizionali, come ad esempio la documentazione fotografica dello stato dell'esperimento AMS ed alcuni lavoretti di manutenzione all'esterno della stazione. Dopodiché, il 12 gennaio, ad accompagnare all'esterno della ISS Kimbrough durante la EVA39 è stato Thomas Pesquet, al suo debutto in un'attività extraveicolare. Anche per loro le 6 ore di lavoro sono filate via lisce e dopo aver completato le operazioni sulle batterie c'è stato il tempo di effettuare dei task secondari utili per far risparmiare tempo ad una futura EVA. Se vi interessa qualche dettaglio in più vi rimando ai nostri articoli specifici delle EVA su Astronauti News, uno curato da Filippo Magni e l'altro curato dal nostro presidentissimo Marco Zambianchi. Tra l'altro troverete anche le consuete statistiche di Paolo Baldo, che sicuramente soddisferanno i palati più esigenti. Ad esempio, lo sapevate che durante queste attività extraveicolari il Capcom a Houston era Luca Parmitano? E che curiosamente durante la famigerata EVA con l'acqua nel casco di Luca, il Capcom era proprio Shane Kimbrough? Pensate se vi esce proprio questa domanda alle finali dei mondiali di Trivia Pursuit. Ah, ci farete sicuramente un figurone visto che sapete la risposta.
Beh, sarebbe anche bello se con le finali del Trivia Pursuit ci fosse un premio in denaro, ci rincompensaste mandando un assegno a Ricky che vi ha messo questa idea
no,
in testa.
No, all'associazione, mi devo immolare per la causa.
In più anche a noi.
Tornando alle manovre robotiche per posizionare gli accumulatori, per levare le pallet, eccetera, mi chiedevo se per lo spostamento di masse così grandi e con più bracci robotici durante tutto questo tempo ci possano essere delle limitazioni, per esempio al tipo di esperimenti tenuti attivi sulla stazione, perché con questi spostamenti la qualità della microgravità sulla stazione dovrebbe essere non quella ordinaria, quindi leggermente alterata. Quindi immagino che ci sia stato un lavoro di pianificazione grandissimo, non soltanto per gli aspetti puramente ingegneristici dello spostamento di queste batterie, ma anche poi a livello della pianificazione degli esperimenti scientifici. Quindi immagino pianificazione del nostro Columbus, ma di tutti anche gli altri laboratori della stazione.
Sì, credo anch'io, anche perché proprio come hai notato tu, queste operazioni sono proprio quelle che dal punto di vista delle vibrazioni penso siano le più, cioè, terribili tra virgolette, perché il braccio si muove spostando delle batterie che sono oggetti da circa 200 kg ciascuna, e poi lo stesso braccio robotico può scorrere sul traliccio tramite una rotaia e questo comporta tutta una serie di vibrazioni che difficilmente sono anche controllabili dall'astronauti, proprio perché, cioè, sta lavorando Houston da terra a fare queste cose, magari anche mentre loro dormono, quindi sì, probabilmente uno di quei periodi in cui, esatto, l'assetto di microgravità spinto sulla ISS non si può raggiungere.
Ma ci sono ovviamente diversi esperimenti con diversi requisiti di microgravità, alcuni non sono particolarmente disturbati da questi disturbi, ma altri invece devono essere effettuati in momenti più calmi possibili. Ce n'era uno di cui parlava spesso, o almeno mi ricordo che ne avevamo parlato tramite uno dei diari di Samantha, che era
la convenzione di Marangoni.
Esatto, quello lì, quello aveva un requisito di microgravità altissimo e veniva sempre effettuato di notte, diciamo la notte in cui gli astronauti dormono, Non notte.
La notte di lavoro, insomma. Il turno di notte.
E avevano questo, la notifica di questo esperimento in corso nella timeline, proprio perché dovevano anche stare attenti nel caso in cui non dormissero, nel caso fossero in giro, a non spingere, non dare colpi violenti
a usare poco il computer per evitare che le vibrazioni della tastiera.
C'era anche quello? Wow.
Sì, mi pare di sì.
Quello è anche un requirement dei podcast, diciamo, di non fare così.
Se non ricordo
podcast
male, Samantha aveva fatto vedere anche le varie icone che ci sono per questa cosa. Lì c'era la figurina della bilancina di precisione, per dire che la ISS in quel momento era in modalità super microgravità, insomma, se si può dire così.
Beh, chi fosse interessato a questo dettaglio, nella presentazione che ho preparato all'Astronauticon che parlava di Columbus e in particolare della sua specializzazione Free Flyer Tender, ecco, uno degli utilizzi visto per Colombo era quello era di avere un modulo collegato all'ISS per alcuni tipi di esperimenti dove i requirement non erano così stringenti, e poi un elemento a due segmenti abitabili che si staccava o comunque orbitava in maniera autonoma e veniva visitato dallo shuttle o dal Columbus in quel caso, solo per portare su nuovi esperimenti e ritirare quelli ormai completamente svolti. Questo per garantire un ordine di grandezza in più, che non è poco, in termini di qualità della microgravità.
Visitato da Hermès.
Hermès, sì, scusami Paolo.
Lo stilista?
Sì, no. Certo, direttamente da Parigi.
Esatto.
Ma il fatto è che Columbus è anche alla fine della stazione spaziale. Se la stazione mantiene il local horizontal, local vertical, quindi praticamente è come se il sotto è sempre verso la Terra, mm-hmm. quindi la Terra è qui, la stazione gira in questo modo qui, le cose che stanno agli estremi ovviamente hanno delle accelerazioni costanti, perché di fatto devono continuamente adattare l'assetto per mantenere la posizione. Non è veramente un'accelerazione, è comunque una rotazione rispetto al centro di massa, ed è una perturbazione che è nota, e quindi per alcuni esperimenti può essere compensata, per altri no. È difficile, non basta andare nello spazio per avere la microgravità, c'è microgravità e microgravità. Dicevano anche quelli sempre alla convention, quelli dell'esperimento con la torre di caduta.
Drop your thesis.
Esatto, che quella è un livello di microgravità migliore di quello della stazione spaziale, proprio per quello, perché non ci sono altri disturbi ed è una massa unica che cade, non ha dimensioni tali da introdurre questi disturbi. È complicato. Va bene, comunque, sperando che le batterie e gli ioni di litio non facciano come
come quelle della Samsung.
Samsung Note 7. La stazione spaziale si è guadagnata altri 10 anni.
Scusa parentesi, mentre cercavo le foto da mettere nelle slide, no, scrivevo batterie ioni di litio, c'era sempre della roba bruciata, delle masse in forme bruciate. Come?
Molto rassicurante.
Ho collegato.
Alla fine, quando metti energia in tanta energia in uno spazio piccolo, può essere rilasciato in maniera violenta. Dicevano per le macchine elettriche, una delle soluzioni alternative alle batterie chimiche erano quei sistemi con un volano, una massa che viene accelerata e fatta girare molto velocemente.
Cioè un criceto che gira?
Un criceto molto pesante e molto veloce, e col problema che se fai un incidente questa massa può essere rilasciata dal veicolo, e peggio che una batteria, è peggio che un serbatoio pieno di carburante. Insomma, purtroppo una alto contenuto di energia in un piccolo spazio può avere effetti collaterali.
Quindi bocciato il volano, insomma.
Bocciato il volano. No, in realtà forse non per automobili, però ci sono delle aree in cui si sta pensando di utilizzare quel tipo di energia, di accumulatori più che altro. Marco, tu non hai una registrazione, quindi...
No, sono rigorosamente live, non ce l'ho proprio fatta a registrare qualcosa offline, ma non è un grosso problema, perché ho dato volentieri una lettura al bell'articolo di Simone Montrasio, che è il nostro articolista specializzato in argomentazioni, chiamiamole politiche, e lo scorso 22 gennaio ha preparato per noi su astronautinews.it un articolo a commento della conferenza stampa che il mio direttore Jan Werner ha dedicato a una sorta di riassunto degli highlights dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2016 e a un'anticipazione di quelle che saranno gli impegni e le sfide dell'Agenzia Spaziale Europea per il nuovo anno. Naturalmente è stata, come dire, una easy win per quanto riguarda il 2016, visto che al palmarès si sono aggiunte Rosetta, che si è conclusa di fatto nel migliore dei modi possibile, e LISA Pathfinder, che ha avuto un'estensione di 6 mesi, ma che ha dimostrato effettivamente che il sensore in grado di captare le onde gravitazionali funziona e che quindi non ci sono ostacoli tecnici alla progettazione e costruzione della sonda LISA, che è la versione in full size di questo esperimento dell'ESA, che speriamo possa volare molto presto. Nel 2018 sarà la volta di Beppi Colombo, che è la nostra inviata robotica verso Mercurio, e però appunto si parla di qualcosa che per quanto riguarda quest'anno sarà ancora in lavorazione. Diciamo che la buona parte della presentazione ha anche riguardato la gestione, la collaborazione e il coinvolgimento del settore industriale nelle varie iniziative, tra l'altro con termini coniati proprio da Jan Werner, come per esempio la United Space for Europe, che è un pochettino il suo mantra. Lui è, anche internamente sono stati distribuiti vari opuscoli per diffondere l'idea del direttore, che serve una forza collettiva molto coesa all'interno dei vari stabilimenti di ESA per portare a un progetto di spazio europeo fortemente condiviso. Poi, lo accennavo in un mio commento precedente, sono state annunciate novità anche nel campo degli astronauti europei, perché ora che l'operatività della stazione spaziale è stata confermata fino al 2024 da tutti i partner coinvolti e con essa si è reso necessario l'avvicendamento di equipaggi, tutti gli astronauti europei avranno un'ulteriore possibilità di volo. Per gli astronauti della classe del 2009 sono già state stabilite le missioni di Alexander Gerst nel 2018, che tra l'altro assumerà il comando della ISS, e di Luca Parmitano per il 2019, mentre per Samantha Cristoforetti, Andreas Mogensen, Tim Peake e Thomas Pesquet, che attualmente è a bordo della ISS, si tratta ovviamente di aspettare la rotazione, la turnazione, e di tornare a volare nello spazio. Abbiamo naturalmente in arrivo a maggio la missione del nostro Paolo Nespoli, che però appartiene a una classe di ben 11 anni prima, quella del 1998, e che ha già 2 voli all'arrivo. E come accennavo, ci sono anche il nostro Roberto Vittori, sempre della classe 98, con 3 voli all'attivo, e Pedro Duque, addirittura il nostro amico spagnolo, della classe 1992 e 2 voli in attivo, che vorrebbero rientrare in lista d'attesa per essere assegnati a una missione. È stato anche individuato un nuovissimo astronauta, si tratta di Matthias Maurer, questo astronauta di nazionalità tedesca verrà, come accennavo, presentato ufficialmente il prossimo 2 febbraio in ESOC nel corso di una conferenza stampa. Parlavamo prima anche dei rischi legati a qualche, diciamo così, defiance dello spazio russo, però le cose sembrano andare bene sul fronte di ExoMars. Il direttore ha accennato anche a questa missione che, nonostante un po' i problemi evidenziati con il mancato atterraggio morbido di Schiaparelli sulla superficie di Marte, continua con una intensa collaborazione con i russi, che forniranno sia il lanciatore che la piattaforma che porterà il primo rover europeo sulla superficie del pianeta rosso. Naturalmente la missione non è prevista per quest'anno, è prevista per il 2020, ma il lavoro continua. Così come continua l'indagine e la messa in opera dei satelliti della costellazione Galileo. Parlo dell'indagine perché, nonostante lo scorso 15 dicembre sia ufficialmente iniziata l'operatività del sistema di posizionamento globale europeo con l'entrata in servizio dei primi 18 dei 30 satelliti previsti, si sono evidenziati anche dei problemi con alcuni degli orologi atomici a bordo dei satelliti, che comunque per ridondanza ne hanno a bordo 4, 2 al maser all'idrogeno e 2 al rubidio. D'altra parte sembra anche che, dalle prime indagini, non si tratti di un vero e proprio difetto degli orologi, ma sembra, dell'elettronica di contorno, perché sono due dispositivi di natura e funzionamento completamente diversi, eppure sono spesso falliti anche in coppia. Vedremo, avremo sicuramente aggiornamenti in questo campo da dare nelle prossime settimane. Sicuramente si tratta di un difetto importante che va corretto, anche perché senza gli orologi a compensare per gli effetti relativistici, l'errore di posizionamento arriverebbe a 500 metri nel giro di un'ora, quindi lo renderebbe del tutto inutilizzabile per esempio per noi quando vogliamo sfruttarli per navigare col nostro navigatore satellitare in macchina. La NASA, beh, continua, speriamo, ragazzi, la collaborazione con la NASA, perché sapete che abbiamo fornito il modulo di servizio per il primo volo della capsula Orion, c'è la discussione per un secondo e sarebbe molto bello non cestinare, non accantonare l'esperienza fatta sia nel campo di ATV sia nel campo del modulo di servizio della capsula Orion, che è un suo diretto discendente, e continuare anche un clima di collaborazione internazionale molto importante che ci ha regalato progetti come la stazione spaziale. In campo lanciatori ci sono i lavori che continuano per Ariane 6 e Vega C, che si basano sulle tecnologie già consolidate del Vega e dell'Ariane 5, ma diciamo la nostra agenzia spaziale ha scelto di non seguire quello che è un po' il trend degli innovatori di quest'ultimo decennio, che è l'introduzione nuovamente del concetto di riutilizzabilità. Ovviamente SpaceX è il campione in questo campo, preferendo invece la ricerca dell'economizzazione dell'utilizzo a perdere dei razzi. Quindi ESA non ricicla, ma cerca di ottimizzare le economie, probabilmente riutilizzando idee, brevetti e anche parti vere e proprie dei suoi lanciatori già esistenti. Abbiamo poi qualche cosa che si affaccia all'orizzonte, un altro dei progetti cari a Jan Werner, che in effetti è stato il suo ideatore. Dopo che il progetto della Stazione Spaziale Internazionale dovrebbe arrivare al tramonto dopo il 2024, l'idea di Werner è quella di stimolare l'interesse nazionale a costruire una base permanente sulla Luna, che lui chiama Moon Village, il villaggio lunare, anche se ancora si tratta di un'idea che pare stia facendo breccia nel cuore di varie agenzie spaziali e che potrebbe essere davvero una sfida ingegneristica e di collaborazione internazionale molto interessante. Vedremo quali passi avanti verranno fatti quest'anno. Se ricordate, alcune puntate fa abbiamo raccontato del fatto che la missione AIM, che è la Asteroid Impact Mission, fosse stata accantonata. Ecco, a quanto pare Werner ha dichiarato che non è proprio così, ma che si tratta solo di una sospensione temporanea dovuta alla mancanza di fondi durante la scorsa ministeriale. ESA starebbe valutando altre soluzioni per finanziare la missione, anche se in una versione più ridotta. In questo momento ci sono trattative e contatti in corso con vari partner industriali. L'Italia è stata, come dire, propositrice e promotrice di un programma chiamato Space Rider, che riguarda lo sviluppo di un piccolo veicolo automatico orbitale direttamente derivato dall'esperimento IXV del 2005, in grado di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale e rientrare a terra con un volo planato. E si dà il via a questo lavoro. Spazioplani, volo planato, anche in questo caso avevamo accennato negli scorsi mesi di un interesse particolare di ESA per una mini navetta, un mini shuttle americano. Si tratta del mini shuttle di Sierra Nevada, che sta in via di progettazione in modo tale che possa piegare le sue ali e trovare posto anche nell'ogiva di un Ariane 5 o di un Ariane 6. Interessante, futuristico, speriamo che possa andare avanti questa partnership. A febbraio il CEO di Sierra Nevada sarà in Europa proprio per iniziare a porre le basi di questa collaborazione. In calce all'articolo curato da Simone Montrasio abbiamo anche il video, per cui se avete familiarità con l'inglese potete scirupparvi due ore del mio direttore, che racconta tutte queste cose con il suo carisma e il suo senso dell'umorismo.
Secondo me una delle notizie più interessanti date da Werner in questo evento, in questa conferenza stampa, è la conferma della partecipazione europea alla stazione spaziale fino al 2024, che credo sia l'ultima tra i partner internazionali ad arrivare. non era scontata e appunto ha impiegato un po' più di tempo degli altri partner per arrivare.
Hai assolutamente ragione Paolo, perché l'ultima ministeriale aveva queste due grandi incognite. La prima era il convincere tutti i partner a finanziare, a mettere in campo il denaro per portare il progetto ISS fino al 2024, e sicuramente lo spazio, diciamo l'accesso abitato allo spazio è una voce di costo importante, e l'altra incognita era il rifinanziamento della missione ExoMars 2020, che anche questo è avvenuto con successo.
C'è sempre questa storia del Moon Village che è quasi una giustificazione nel tirarlo in ballo. Non è un citazione, è un concetto, non un singolo progetto. E poi ESA propone e coordina il concetto, ma diverse entità e agenzie spaziali, compagnie private devono sviluppare le idee. Ok, ma ESA è anche un'agenzia spaziale. Non lo so, è bella, è bellissima, è un bellissimo rendering, si vede anche quella cosa che sembra praticamente Columbus infrattato sotto la sabbia, ma non...
Cioè stai cercando di dire che più o meno come le affermazioni di Elon Musk sul viaggio su Marte, dell'astronavona o cose di questo genere?
Infatti, cioè, sembra una cosa che... Ok, ho fatto anche questa domanda direttamente a Jan Werner quando è venuto a Galileo, e lui mi ha detto, ma no, ovviamente è per dare un obiettivo, un qualcosa che sia un'ispirazione di lungo termine, non è necessariamente una cosa fattibile ora, ma secondo me è controproducente, ma veramente controproducente, è il... Si va ad affiancare ai sogni infranti degli ultimi 40 anni di astronautica, che non è vero che non abbiamo fatto nulla negli ultimi 40 anni di astronautica, però non c'è stato... è veramente difficile illudersi così tanto e poi tornare con i piedi per terra, letteralmente. E secondo me è controproducente.
Che non è che manchino i progetti in grado di ispirare il settore, il problema appunto è un po' diverso, insomma, manca qualcos'altro.
Non vogliamo dire che manca la volontà politica, diciamo che serve che parta il mercato, che parta un mercato di accesso all'orbita bassa economico e che possa fare da volano a qualcosa che vada oltre questa orbita. In effetti non credo che abbia tutti i torti Jan Werner a cercare di coagulare interesse e consenso su un progetto internazionale di ampio respiro. Lui vorrebbe tra l'altro qui dentro anche i cinesi, se non ricordo male, ed è una cosa interessante, anche se considerate che insomma questo tipo di iniziative servono anche a mantenere un livello occupazionale e un'attrattività per certo tipo di professioni ad un certo livello, altrimenti diciamo le professionalità potrebbero un pochino scappare verso settori okay. più
hai bisogno tu personalmente ingegnere che lavora che lavora all'ESA, hai bisogno del Moon Village per lavorare all'ESA?
No, però se guardi con una certa obiettività al numero di missioni che ESA metterà in campo nei prossimi 2 o 3 anni, i numeri si fanno piccoli piccoli. Parlo soprattutto della parte di esplorazione del cosmo, diciamo le missioni astronomiche, mentre la parte del Leone, e anche giustamente visto il periodo storico, la fanno le missioni di osservazione della Terra. Non lo so, mi sembra, non ho una soluzione, non ho un'opinione ben definita, dico solo che probabilmente la ISS in questo momento è il centro dell'attenzione internazionale nello sviluppo dello spazio, dell'esplorazione dello spazio abitata. Se questo progetto si conclude, qual è il prossimo step? Il Moon Village potrebbe essere uno di questi step, forse più fattibile e più raggiungibile di una esplorazione umana di Marte, non lo so, però non mi dispiace insomma che Jan Werner cerchi un programma di ampio respiro. Tra l'altro devo dirvi che internamente Werner ha anche sollecitato tutti i manager dei vari centri di ESA, ESOC, ma anche gli altri, ESRIN, ESTEC, ESAC e via così, a partecipare a varie sessioni di brainstorming anche su questo argomento, cioè delle teleconferenze a livello continentale in cui tutti potevano fisicamente alzare la mano e dire: io ho avuto questa idea, secondo me andrebbe fatto così. Quindi anche un direttore che stimola la discussione interna e porta chi ha un po' di buona fede in questo processo quantomeno a dire quello che pensa e a cercare delle soluzioni, delle idee innovative. Poi non so dove andrà a finire, però la buona volontà, questo posso assicurarvelo che ce l'ha.
Quindi
mette.
Il processo e il metodo in un certo senso sono importanti quasi e forse più del risultato.
Probabilmente vuole che in ESA vengano discusse delle idee internamente in modo da essere pronti anche a difendere l'idea, il concetto di Moon Village in uno delle prossime ministeriali in cui prima o poi andranno cercati i fondi. Quindi se la discussione avviene prima dentro ESA, se all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea emergono idee innovative per o abbattere i costi o rendere questo stesso concetto del Moon Village qualcosa di particolarmente attrattivo, beh, meglio così, meglio essere preparati per tempo. Lui, come dicevo, ci sta mettendo del suo. Poi, se si aggiungerà alla lunga lista di promesse non mantenute, questo non ve lo so dire. Io spero di no, ma spero anche, insomma, che i privati facciano centro e che facciano davvero da volano al decollo di tutto il settore. Così le grandi agenzie spaziali possono dedicarsi a questi progetti, se volete, un pochettino più di respiro internazionale e idealistico.
Ma non c'è nulla di sbagliato, è solo che mi sembra stonato in un riassunto fatto di cose molto concrete, che se non sono attuali sono dietro l'angolo, sono finanziate, sono in fase di realizzazione, qualcosa che è giusto puntare a qualcosa che è oltre l'orizzonte, ma non lo so, è una questione puramente di sensazione, probabilmente non riesco a mettere il dito su quello che intendo veramente, su quello che mi stimola l'ascolto di questi proclami. Mi sembra veramente stonato rispetto al resto, troppo troppo generico. Ho capito, condivido, grazie di aver approfondito la filosofia di fondo, non passa, funziona probabilmente bene per la discussione interna, come dici tu, ma non nella comunicazione esterna.
Beh, poi se posso fare in chiusura di questa notizia l'avvocato del diavolo, Mike, c'è anche da dire che guardiamolo bene questo articolo. Quanta roba targata davvero 2017 c'è dentro? Non tantissima, quindi probabilmente ribadire anche in questa sede Moon Village, così come parlare di altre missioni che andranno su nel 2018 e nel 2020... ha aiutato a completare la cifra tonda delle due ore. Io però questo è fare l'avvocato del diavolo e non voglio essere troppo cinico, quindi mi fermo qui.
Noi abbiamo già passato l'ora, intanto volevo anche chiedere se qualcuno di voi sapeva qualcosa in più su Matthias Maurer, perché non mi è ben chiaro perché hanno tirato fuori una riserva dal cilindro, ma mi pare che
a me non è chiaro per la verità neanche perché avessero una riserva.
Potrebbe essere una sorta di primo dei non eletti, oppure perché la Germania piano piano sta cercando di aumentare il suo peso in termini numerico dentro l'agenzia. Se fate caso, i vari direttori delle divisioni di ESA sono stati piano piano sostituiti da Werner con suoi connazionali. Non è la mia una nota di demerito, perché di fatto buona parte dei suoi predecessori, compreso Rodotà a suo tempo, fecero più o meno lo stesso, nominando molti connazionali in varie posizioni chiave. D'altra parte la Germania, per quanto versa, è sottorappresentata in ESA, quindi avere due astronauti pronti compensa l'Italia, anzi non ancora, a dire la verità, che è terzo o quarto contributore, quindi non lo so, forse ha anche un suo valore politico questa cosa, oppure c'è qualche astronauta insomma da tenere di riserva per qualche spedizione extra. Paolo, tu accennavi ai 5 voli Soyuz, chi lo sa.
C'è comunque questa conferenza stampa in cui verrà annunciato ufficialmente l'ingresso del nuovo astronauta nel corpo astronauta europeo. Si spera che lì verrà spiegato qualcosa.
Magari volerà coi privati, Mike.
Può darsi. Yeah. C'è anche una selezione astronauti privata in corso in Europa. Con l'azienda H Space. Ne parliamo magari un po' più approfonditamente in un altro momento. Possiamo passare alla questua e al giro di boa? Direi di sì, per cui facciamoci dare il benvenuto a qualcuno, visto che abbiamo la soundboard.
Ciao, sono Luca Parmitano su Astronauticast.
Ciao Luca.
Ringraziamo come al solito i nostri articolisti, perché senza di loro dobbiamo andarci a cercare le notizie in giro per il web e prendere informazioni come 3 tonnellate di rocce lunari che tornano dalla Luna, che non è effettivamente affidabile. I nostri articolisti invece sono abbastanza precisi e puntuali, non ci possiamo lamentare. Magari ogni tanto scrivono chilogrammi con la maiuscola e qualcuno ci bacchetta, ma a questo serve lo spazio commenti sotto ogni articolo, e non a questo soltanto, però se proprio dovete va bene. Abbiamo corretto il refuso e quindi grazie ancora a chi lo ha segnalato. Fateci sapere che cosa pensate del contenuto dei nostri articoli, sia dal punto di vista della forma che dei contenuti. Abbiamo qualche fan mail, abbiamo avuto qualche commento abbastanza entusiasta. Sì.
Vorrei ringraziare in particolare Andrea Verona, che ha lasciato dei commenti su uno degli ultimi nostri episodi su YouTube. Scrive in particolare: complimenti, ottima trasmissione, sono felice di avervi scoperto e di vedere che ho un sacco di puntate da guardare. Grazie. Io l'ho avvertito che l'ultima persona che ha provato a riascoltarsi tutto il nostro archivio è finita qui a fare il podcast con noi. Ti ricorda qualcuno, Veronica?
No, assolutamente no. Non potrei mai immaginare chi si mette lì ad ascoltare tutte le puntate di Astronautica.
Però forse non hai ascoltato anche tutti gli speciali, forse solo no. Gli episodi regolari.
Sì, no, gli speciali me li sono persi.
Peccato.
E ti è andato anche bene, perché quando hai cominciato a farlo eravamo più o meno la 7ª o 8ª stagione, quindi neanche 10 stagioni.
Auguri!
Quindi grazie ancora Andrea, e appunto sai dove trovarci se vuoi discutere con noi, approfondire certi argomenti su forumastronautico.it.
Mi piacerebbe sapere quante ore sono tutte le puntate attaccate una dietro l'altra. Dovrebbe essere abbastanza facile da...
Abbiamo detto 250 puntate, 250 ore, anzi in realtà di più, diciamo 300.
Di più.
Sì, abbondanti, 300 plus.
Quindi 2 settimane ininterrotte, no? Però sapete che adesso le applicazioni per ascoltare i podcast hanno quasi sempre la possibilità di cambiare la velocità. Magari. Potete ascoltarci a 2x se riuscite a capire quello che dico io, la velocità aumentata. Come potete aiutarci a fare altri 10 anni di Astronauticast? Con le condivisioni. Potete esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo e magari potrebbe capitare che qualcuno ci scopre così 10 anni di ritardo e torna indietro ad ascoltarci tutte le puntate. Capita, come abbiamo visto. L'altro modo per aiutarci invece sono le donazioni. Abbiamo bottoncini gialli in quantità su i vari siti web, sia su Astronauticast sia sul sito associativo isa.it, dove è anche più facile donare sotto forma di una membership, diventare soci di ISA. ISA è un'associazione senza scopo di lucro, un'associazione culturale. Quindi rispondendo a una domanda che mi è stata fatta via email, quali sono gli obblighi associativi di un socio ISA? Assolutamente nulla. Quando vi iscrivete a ISA non è altro che una donazione con in cambio una tessera che dice faccio parte di ISA, faccio parte di un'associazione che si occupa di rendere noto, di divulgare quello che succede nello spazio, quello che è il mondo spaziale in italiano. Può essere una cosa che vi rende fieri oppure no. Nel caso vi piace l'idea, diventare soci ISA è il modo migliore per comunicare a noi che stiamo facendo la cosa giusta. Su isa.it/associarsi ci sono i bottoncini gialli per dare il kick off al processo. Riceviamo ovviamente poi la notifica da PayPal e nel giro di al massimo 7 giorni dovremmo mettere in moto il meccanismo per farvi avere la tessera. Di solito accumulo nel weekend tutte le registrazioni, perché non ci vuole molto, però cerco di farlo una volta alla settimana. Questa settimana ad esempio ho registrato Andrea, che ha già ringraziato Paolo prima, Stefano, Carlo, Giorgio, Marco, Giuseppe, Simone, Mauro, Rudy, Giorgio, Marco, ok, alcune sono donazioni ricorrenti, credo, perché stanno ritornando. Altri Giuseppe, Mauro, Simone e Lorenzo dovremmo aver raggiunto la settimana scorsa. Se non vi siete ascoltati, vi ringraziamo in ogni caso. E un'altra domanda che è arrivata è sul riutilizzo del nostro materiale. Tutto quello che facciamo è protetto da una licenza di tipo Creative Commons. Nel caso di Astronauti News c'è una licenza che richiede unicamente di citare la fonte, ovvero se riutilizzate il materiale presente su astronautinews.it dite che l'avete trovato lì e magari fornite un link, e proibisce l'utilizzo commerciale, a meno che ovviamente non ci accordiamo per non so, contribuire in qualche modo all'associazione. Dipende ovviamente dall'utilizzo commerciale, è una cosa che viene discussa in ogni momento. Mi è stata fatta una domanda per tradurre in portoghese per la comunità gli appassionati di spazio in Brasile alcuni articoli di Astronauti News, e chiedendo il permesso. Il permesso è automaticamente dato da questa licenza, e se avete progetti simili nell'ambito di, dei termini della licenza, ovvero non utilizzo commerciale, potete farlo liberamente senza chiederselo. Se ce lo volete far sapere, comunque ci fa piacere sapere che abbiamo un altro canale in cui spammare i nostri contenuti.
Sì, Mike, hai ragione, solo preciso dicendo che questo altro simbolo, come avevi accennato tu, ci consente comunque di concedere l'utilizzo commerciale, che deve essere comunicato, e poi o decidiamo di volta in volta, sapendo lo scopo per cui ci viene chiesto e qual è il ritorno per l'associazione, se dare esplicitamente il nostro permesso. Ma quello che ci interessa è che ci condividiate, che il lavoro dei nostri articolisti sia valorizzato, ci fa solamente piacere, insomma.
Molto bene, allora abbiamo la prima delle rubriche di questa sera, ovvero le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
L'ex astronauta della NASA Timothy Creamer, più conosciuto anche come TJ Creamer, ha avuto tutto sommato una carriera, una formazione simile a quella di molti altri suoi colleghi astronauta della NASA, perché ha studiato chimica e fisica, ha avuto una carriera nell'esercito, in particolare nelle forze armate, quindi in particolare ha fatto parte dell'aviazione dell'esercito, e poi ha svolto una serie di incarichi in ambito spaziale, prima al Johnson Space Center come semplice dipendente della NASA, e poi è entrato nel corpo degli astronauti della NASA nel 1998. Tra l'altro questo è l'anno anche della generazione di astronauti, per esempio dei nostri Paolo Nespoli e Roberto Vittori. E ha anche avuto la sua opportunità di volo, Creamer, la prima e unica opportunità di volo che ha avuto nell'ambito di una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con la spedizione 22 e 23 in particolare ha passato circa 161 giorni sulla Stazione Spaziale dalla fine del 2009 più o meno al giugno del 2010. Quindi tutto sommato una carriera abbastanza ordinaria per un astronauta della NASA. Ma ha un paio di primati, ha un paio di esperienze interessanti che fanno valere la pena di ricordarlo, di parlare di lui, perché recentemente, quindi parliamo dell'agosto del 2016, Timothy Creamer, TJ Creamer, è diventato il primo astronauta a essere certificato come flight director, cioè come direttore di volo della NASA. Ma non inizierà subito a svolgere questo ruolo nell'ambito delle ordinarie attività della stazione spaziale, perché il suo ruolo sarà quello di fare il direttore di volo nelle future missioni delle capsule commerciali con equipaggio. Quindi si sta preparando dal lato del controllo missione a seguire questi voli di nuove capsule commerciali di cui parlavamo anche nel resto, nella prima parte della puntata. E poi un'altra ragione importante per cui entrerà forse nei libri di storia, ma questa volta più per questioni di cultura popolare, è che 7 anni fa, in questi giorni, Creamer è diventato il primo astronauta, il 22 di gennaio del 2010, quindi 7 anni fa in questi giorni, a twittare dallo spazio, cioè a mandare il primo tweet direttamente da un astronauta senza mediazione della NASA, insomma, o comunque di altri, senza l'aiuto di centri di controllo, eccetera, semplicemente come un astronauta dallo spazio utilizzando un computer. Questo tweet, vi ricordavo, venne mandato il 22 gennaio del 2010 e il testo era questo. Il tweet diceva: "Hello Twitterverse, we are now live tweeting from the International Space Station. The first live tweet from space. More soon, send your questions." Che significa: saluti al Twitterverso, siamo ora in diretta dalla stazione spaziale, twittando dalla stazione spaziale. Il primo tweet in diretta dallo spazio. Ne arriveranno altri, mandate le vostre domande. Quindi TJ Creamer ha anche questo primato, non soltanto nella storia dell'esplorazione spaziale, ma anche così della comunicazione e della divulgazione dello spazio. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Ma qual è la differenza quindi con il primo tweet di Mike Massimino, che doveva essere il primo tweet?
Se non era ricordo male, Mike Massimino aveva composto il tweet, il testo del tweet, e poi l'aveva mandato alla NASA, che probabilmente lo aveva ripostato. Invece Creamer deve essere stato il primo a usare direttamente uno dei laptop, presumibilmente, per mandare il tweet. È comunque un'operazione, twittare dallo spazio, piuttosto lenta e complicata anche adesso, perché con le basse prestazioni della velocità di internet sulla stazione spaziale, gli astronauti tipicamente compongono prima offline il testo del tweet, per esempio utilizzando un programma di videoscrittura come Microsoft Word, e poi lo incollano nella finestra del tweet per poi mandarlo.
Spesso cosa che non viene fatta neanche in diretta, infatti magari vi siete accorti che magari che adesso che c'è Tim, buonanotte Tomapes, che sulla ISS, che magari sta facendo un contatto ARIS, un'intervista, nel momento parte il tweet, proprio perché se li preparano prima poi li schedulano con programmi tipo Hootsuite, insomma degli aggregatori, così possono mandarli allora a cadenza regolare.
Allora non erano molto diffusi questi pianificatori di tweet e di social.
Non è che hanno il telefono nella tasca dietro dei pantaloni e ogni tanto lo tirano fuori per twittare.
Però hanno l'iPad agganciato ai pantaloni per seguire.
Ma non sono. Quegli iPad lì non sono su internet, credo proprio.
No, certo.
Cavoli, però è un lavorone, ci mettono impegno, perché per dire Tomà, ogni volta che twitta una cosa la twitta sia in inglese che in francese, cioè fa 2 tweet ogni volta che vuole dire qualcosa. Io ho le notifiche sul cellulare e non so, me ne arriveranno 15-20 al giorno di tweet suoi.
Ma insomma non si può dormire qui, che c'è
stalker. Stalker.
Sì, abbastanza. Anche Samantha. Sì, è uno di quelli abbastanza attivi come Samantha, che faceva i tweet in doppia lingua, quindi
dalla chat chiedono quant'è la latenza della connessione sulla stazione spaziale. Siamo nell'ordine dei secondi, credo.
Sì, infatti Samantha raccontava che evitava, potendo, di vedere i video di YouTube, perché vedeva un fotogramma ogni tanto, così.
Sì. A Counter Strike non ci si può giocare dall'ISS.
No. Quindi Mike, se mai ti mandassero sulla ISS anche lì, niente regia da...
No, già stasera stiamo facendo disastri con la latenza bassa.
Ma no, non va male.
Parlando di regia, mi tocca anche spingere avanti la baracca e andare alla prossima rubrica, ovvero la rubrica degli spin-off, che dalla settimana scorsa ha anche una sigla.
Yeah.
There's more space in our life than most of us would think. Sometimes it's well hidden in the most mundane thing. So hold on to your seats and prepare for liftoff. Here comes our own Veronica with her segment spin-off.
Attenzione con quegli accendini con materiale infiammabile perché potrebbero essere rilevati.
Ma basta uno smartphone. Basta uno smartphone. Ci ha pensato nel 2007 il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Ha pubblicato una call for proposal, cioè un invito ad inviare proposte per la creazione di un sensore che fosse in grado di rilevare i gas e le sostanze chimiche pericolose, ma che fosse nello stesso tempo integrabile all'interno di uno smartphone. A questa call for proposal ha risposto Jing Li, che è una scienziata amica di Ching e Cheng, dell'Ames Research Center, e ha risposto lei perché qualche anno prima aveva già creato un sensore di questo tipo utilizzato dalla NASA. Lo si utilizzava attorno ai pad di lancio per capire se ci fossero delle perdite di gas tossici, ma è stato anche inviato su alcune sonde per capire la composizione atmosferica di alcuni corpi celesti. Era un dispositivo costituito da nanotubi di carbonio che rispondevano a diversi composti. Quello che mancava al progetto era l'integrazione con uno smartphone, ma questa integrazione in realtà non è mai stata fatta. Secondo Jing Li, perché è una tecnologia talmente nuova e innovativa che le modifiche e i miglioramenti non mancheranno, e quindi se fosse integrato nello smartphone sarebbe molto più difficile sostituire le componenti e aggiornare i processi. Quindi al Dipartimento della Sicurezza degli Stati Uniti è stato proposto un prodotto con all'interno 32 sensori per 32 tipi di gas diversi. Il collega di Jin Li ha visto lungo e secondo lui questo tipo di sensore avrebbe potuto avere un buon mercato. Ha fondato appositamente un'azienda proprio per commercializzare il mercato e il prodotto anche ai privati. È stato quindi creato non è un sensore, è un insieme di sensori, un modulo in cui si possono integrare due sensori diversi ai suoi capi, e vengono venduti molti sensori, ognuno dei quali rileva un particolare gas. Non solo un particolare gas, con gli anni si sono progettati ulteriori moduli e oggi possiamo trovare rilevatori di luce ambientale, rilevatori di pressione, di temperatura, quindi possiamo anche, volendo, averne uno in casa che ci faccia da weather station domestica. Quello che è venduto al momento sul mercato, perché andando nel sito, se entrate nello shop, vedete che per adesso ce n'è solo uno, è un rilevatore di colori, di colorazioni. Voi lo appoggiate su una stoffa, su un pezzo di carta o addirittura anche sullo schermo dello smartphone o del PC, e lui vi rileva il colore, vi dà il codice del colore che rileva, con un 90%, ci prende al 90% fondamentalmente. E non costa neanche tanto, costa meno di 50 euro, un $49 se non sbaglio. C'è il link al sito all'interno dell'articolo. La cosa innovativa di questo sensore è che può comunicare con gli smartphone via Bluetooth, ma ha anche una sua memoria interna, quindi tutti i dati che rileva possono essere passati ad un computer successivamente tramite un cavo. Quindi questo è un esempio non di uno spin-off salvavita come quello precedente, però insomma è una chicca sfiziosa. Speriamo che nel futuro vengano immessi sul mercato anche altri sensori che si possano acquistare.
Dipende, così... se devo fare una scelta di arredamento per la casa e devo scegliere il colore, può essere salvavita.
Questo era uno degli esempi di utilizzo, oppure per chi produce le vernici ad esempio, o per i grafici, non so Ricky se per i grafici potrebbe essere utile questo strumento.
Non lo so, in realtà dei colorimetri professionali esistono già, chiaramente non costano 50 euro, quindi poi insomma poi la questione del colore per la grafica è sempre una roba un po' delicata, quindi... Cioè, magari quello lì è per, insomma, per applicazioni veloci e va benissimo, poi dopo entrano in gioco la calibrazione del monitor e la stampante, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo comunque, che sì. Lo scopo principale era quello di rilevare i gas. Allora, i gas che rileva, cioè i sensori che possono essere inseriti, rilevano monossido di carbonio, anidride carbonica, monossido di azoto, diossido di zolfo, acido solfidrico, quindi sono più per aziende. Un esempio che c'era di utilizzo era anche per i firefighters,
pompieri,
vigili del fuoco, esatto. Che quando vanno ad operare in zone a rischio, se sanno già qual è il limite della zona a rischio, prendono decisioni diverse, insomma.
Sì, bisogna sempre vedere l'affidabilità, insomma, quante parti per milione lo fanno triggerare il sensore, però sì, è interessante. È carina l'idea di avere un modulo unico che uno può personalizzare eventualmente con quello che vuole. E... non so, anche tu mai che non volevi dei sensori da mettere in casa.
Mi mancano, ma la piattaforma che uso ha qualcosa per l'anidride carbonica, ha il supporto per qualcosa dell'anidride carbonica, e se questo avrà un API o qualcosa di simile via Bluetooth, non vedo perché no.
Dunque, dai, teniamo monitorata la pagina.
Ci metto un sensore per la pizza, uno per i carciofi, uno per i funghi, così sento i profumini.
Indovina la pizza, margherita, con anche l'emulatore vocale.
Come il grillo parlante.
Quando arriva il fattorino con la pizza, apre il citofono.
O spara il raggio laser se il vicino ha ordinato pizza Hawaii, perché qui che non se ne può più.
Completamente inutile.
Va bene. Grazie Vero per questo spin-off. E abbiamo poi il link della settimana. E il primo è di Ricky.
Allora, Space Walk View. Allora, vi ho parlato della EVA 38-39. Questo filmato che trovate su YouTube riguarda la EVA 39, quella con Kimbrough e Pesquet. Fantastico. Immagini dell'attività extraveicolare con la differenza con che sono immagini ad alta risoluzione. E insomma, ce lo dicevamo anche tra di noi, se avete voglia di andare a vedere questo video, recuperate il link nelle note dell'episodio e spammate l'account di ESA pregandoli di, insomma, divulgare più di questo materiale, perché è veramente, veramente bello. E...
1 minuto e 22 secondi per un EVA di svariate ore.
Di 6 ore, ecco.
O magari possono però farne sì, due versioni se temono che la gente si annoi. Una da 1 minuto e 22 secondi e l'altra da integrale.
Da un giorno e 22 ore, sì.
Poi l'altro link della settimana è una gallery su Flickr, che in realtà non è niente di nuovo, perché è la gallery del NASA to Explore, quella che diciamo è mantenuta direttamente dal Johnson Space Center, però spulciandola l'altro giorno mi sono accorto che hanno, non so in realtà quanto tempo fa, hanno riorganizzato tutti gli album in una maniera bellissima, perché sono li potete trovare le fotografie suddivise per astronauti, per missioni e per a parte le classiche tematiche che magari si incontrano tipo per Expedition, però ecco quella la divisione per astronauti mi mancava e
è un po' di tempo.
Buono,
sì.
Una cosa sì. Diciamo che dopo che c'era le immagini che solitamente trovate in questa gallery una volta erano su direttamente sul sito della NASA, si spulciava una sottogallery che a un certo punto è stata dismessa, direi nel periodo in cui c'era stato quello shutdown di NASA e che dopo non tutti i servizi erano ripartiti, diciamo, non i servizi essenziali come questi di catalogazione delle immagini. Mi sono imbattuto su questa cosa, ripeto, infatti lo supponevo che non fosse una roba, una novità dell'ultima ora, me ne sono accorto, ve la rigiro anche a voi nel caso vi possa essere utile.
è uno dei tuoi assi nella manica quando trovi un'immagine che, di cui stiamo parlando in pochissimo tempo.
Esatto.
Anch'io ho delle immagini da mostrare, perché in una delle migliaia di Orbital Train Maneuver Cassini si è posta recentemente in un'orbita abbastanza diversa da quelle che ha occupato fino adesso, avvicinandosi alla fine della sua missione. Ricordiamo che Cassini è in orbita attorno a Saturno. L'orbita attuale la porta molto vicina all'anello F e cattura immagini del piano degli anelli abbastanza diverse da quelle viste fino adesso, perché molto molto più dettagliate e molto molto più vicine. Questa ad esempio mostra Daphne, che è uno dei satelliti di Saturno scoperti da Cassini, la sonda, non l'astronomo, perché troppo piccoli e immersi negli anelli per essere risolti da Terra o da altre missioni che hanno fatto flyby di Saturno. Si trova all'interno degli anelli, spazza un'area all'interno degli anelli dove non restano particelle di polvere e piccole rocce, ma la cosa più interessante è che nel passaggio genera queste interferenze, queste onde, che sono probabilmente super complesse da modellizzare dal punto di vista matematico, ma noi le stiamo vedendo come effettivamente sono da una fotografia. Godetevi queste immagini che arrivano da Cassini, perché non dureranno molto. Presto ci sarà un'altra manovra orbitale. Guardate queste immagini in cui si vedono, purtroppo non si possono vedere le singole particelle, ma si percepisce la natura granulare degli anelli tramite le ombre. E godetevi questa immagine, dicevo, perché l'orbita cambierà ancora presto, verrà stretta ulteriormente e porterà Cassini all'interno degli anelli, e ci saranno sicuramente altre immagini spettacolari, non queste. Quindi vi linko l'articolo di Emily Lakdawalla, a cui poi potete arrivare, tramite cui potete poi arrivare anche alle immagini ufficiali, al sito ufficiale della camera.
Tra l'altro Emily si sta per prendere 3 mesi di pausa, di hiatus, per completare la scrittura di un libro sui Mars Exploration Rover, se non ricordo male, o su Curiosity. Adesso...
Su Curiosity.
Su Curiosity.
Doveva uscire appena dopo l'atterraggio, in realtà poi l'ha posticipato un po' per avere un po' più di missione di cui parlare, e in realtà adesso è molto in ritardo, quindi ha deciso di prendersi questa pausa. Per dare un'idea di quanto è difficile pianificare queste immagini, e questa è un'immagine di Pandora, un altro satellite di Saturno, che è un po' mossa e fuori asse, perché viene pianificata giorni prima ed è difficile avere un modello precisissimo di tutto quello che gira attorno a Saturno. E quindi di tutte le immagini ci sono anche un po' di outtakes. È interessante spulciarsi la gallery di Cassini. Poi cosa abbiamo?
Beh, Mike, io ho messo un video che è stato pubblicato stamattina da ESA, che di fatto mostra tutti i programmi, tutti i satelliti di osservazione della Terra gestiti dall'Agenzia Spaziale Europea. Non sono particolarmente spettacolari le immagini, ma mi sembrava di rendere un servizio ai nostri ascoltatori nel riassumere l'impegno che l'Agenzia Spaziale Europea sta mettendo nel monitoraggio del pianeta su cui abitiamo, in un momento in cui spesso le verità scientifiche o le teorie scientifiche predominanti vengono messe in discussione senza solide basi per farlo. È anche importante vedere come stiamo raccogliendo i dati sono dei puri fatti che possono essere interpretati in vari modi, ma sono sicuramente l'elemento costituente, quello che poi diventa la ricerca degli scienziati. Raccogliere dati di buona qualità, di tipo diverso, su fenomeni fisici e atmosferici diversi, è importante per dare ai policy makers e ai ricercatori tutto quello che serve per formulare le teorie corrette, l'interpretazione corretta di quello che dobbiamo fare per tenere, come dire, per tenere da conto l'unica casa che appartiene a tutti quanti noi. Quindi un video molto comprensivo. Vi ho lasciato il link nelle note dell'episodio.
Tra l'altro, come ha twittato ieri Parmitano, è ancora l'unico pianeta che abbiamo.
Esatto.
Per adesso.
Esatto. Tra l'altro, una piccola curiosità per chi è un po' più campanilista, è proprio il centro di Frascati dell'Esrin che fa da punto di raccolta nella grandissima maggioranza dei casi per i dati osservati dai vari satelliti di osservazione della Terra.
Grazie, un bel riassunto, effettivamente sono tanti, prima dicevi che l'orizzonte è un po' scarno, però quello che continua ad andare avanti o che è nel passato recente è abbastanza...
Eh sì, con i diciamo, ne avevamo parlato, il programma Copernicus che vede anche dei fondi dell'Unione Europea, si vede insomma dove sono stati iniettati svariati milioni di euro, ecco, c'è un interesse anche politico su questo, mentre ricordo che l'Agenzia Spaziale Europea non è l'Agenzia Spaziale dell'Unione Europea, è un'altra cosa.
Ci ricordava prima il riassuntone di Jan Werner del fatto che tutti gli astronauti della classe 2009 Shenanigans hanno volato, e c'è questo video che
in realtà è un video di Ricky, quindi secondo me adesso è meglio che ce lo spiega lui. Io l'ho messo come leak della settimana, però vai Ricky.
Sì, me l'ha messo a tradimento Veronica, a me non piace essere autoreferenziale. No, non so se avete presente che gli astronauti della classe 2009 di ESA hanno ogni tanto si scattano questa foto in cui loro hanno in mano una foto dell'astronauta precedente e così via, creando un effetto di foto nella foto, nella foto, nella foto. Thomas Pesquet è l'ultimo degli Shenanigans ad aver volato, diciamo, nella prima rotazione, quindi diciamo che idealmente si è chiuso il cerchio. In realtà, se vedete la prima foto, diciamo quella di Luca, in realtà ci sono altre tre foto precedenti di loro non in orbita, chiaramente. Nella prima si vede che c'è Tim Peake dentro alla Vomit Comet, però le foto precedenti non ne riesco a leggere, quindi non so cosa, che altro, insomma, che altri soggetti, da dove sono partiti effettivamente, bisognerebbe chiederlo.
Parlando di Vomit Comet, questo video verrà utilizzato come test per la prossima
esatto.
Okay. Tra l'altro l'idea è appunto loro di farsi la foto e la foto precedente dovevano tenere la testa in giù. Mogensen si era sbagliato e quindi l'ho girata io
oggi. Ci credo.
E oggi invece Pesquet ne ha postato un'altra che era sbagliata, tutti gli hanno detto: oh, ma guarda che dovevi fare la testa giù. In realtà l'aveva già postata quella giusta, però così. Questi sono i deliri da Twitter, il pane quotidiano.
Ok, e questo ci porta alla fine dei link della settimana, ma abbiamo quiz, abbiamo da dare una risposta.
Sì, e abbiamo anche un vincitore, e l'ho letto e questa sera lo nominerò. Dunque, il quiz della settimana precedente, qual è stata la prima missione in cui gli astronauti hanno avuto a disposizione acqua fredda e acqua calda? Abbiamo anche un contributo video, una foto, Mike, da mostrare se vuoi. È stata Apollo 7. Prima di Apollo 7 avevano solamente acqua fredda. Questa pistola, si chiama Water Gun, veniva utilizzata per riscaldare l'acqua e riscaldare quindi i cibi. Da questa missione hanno potuto reidratare e riscaldare i cibi, anche se secondo gli astronauti erano ancora lontani da poter essere definiti buoni. E prima, nonno Apollo, tu sai dirmi come venivano racchiusi i cibi in precedenza? Dove non ti si sente?
Venivano usati dei contenitori più simili ai tubetti di dentifricio che agli attuali sacchetti con tubicini per introdurre l'acqua.
Il beccuggio per idratarsi.
Sì, tipo tubi di dentifricio che venivano strizzati in bocca.
Oppure anche sacchetti che contenevano cubetti di cibo già preconfezionati.
Comunque, se uno vi fa la domanda che cosa fai di mestiere, io progetto pistola d'acqua, tutti pensano a qualcosa di simile.
Esatto. Il vincitore è Vittorio, che dal forum ci ha spiegato di aver letto questa cosa sul libro I ragazzi della luna, dal compagno di Wally Schirra, Walt Cunningham. E pare che Wally Schirra si fece il caffè con questa pistola ad acqua.
Ok.
Chissà che bontà. Mm?
E abbiamo un quiz per la settimana prossima?
Certo. Quiz della settimana prossima. Quale libro e film raccontano i primi giorni del programma spaziale umano?
Ce n'è uno solo?
Penso di sì.
No, capito. Spero di penso sì. Di aver capito quale intendi.
Libro e film.
Non c'era la soluzione, quindi non rischio di spoilerarla. Dateci la risposta con i soliti canali, potete utilizzare forumastronautico.it, Twitter e in particolare fatelo in tempo.
Anzi,
perché se lo fate all'ultimo
Twitter.
Minuto rischiamo di perdere.
Esatto, sì, non datemi la risposta alle 6 del pomeriggio, per favore, del giovedì, quando mi sto preparando
usate Twitter, così arrivano le notifiche alla vera, la buttate giù dal letto la notte.
Meglio, sì, esatto.
E poi agenda.
Allora, apro il mio calendario. Ah, aiuto, cos'è quella riga viola incredibile lunghissima? Ah, ma è la mostra Asi, Marte, incontri ravvicinati col pianeta rosso. La mostra unisce il passato di Roma, con le statue che rappresentano il dio della guerra, al futuro, attraverso le prossime missioni marziane e la colonizzazione del pianeta rosso. Quindi, se siete a Roma, se siete in via Giuseppe Romita, potete, o in vicinanze, potete andare a visitare questa mostra che sarà aperta fino al 28 di febbraio. Domani 27 gennaio è previsto l'undocking di HTV6, ne ho parlato estensivamente durante la puntata. Ricordiamo che tutti i veicoli, a parte la Dragon e le Soyuz, non sono in grado di rientrare integre nell'atmosfera, ma quindi HTV si disintegrerà portando con sé i carico rifiuti e anche alcune delle batterie sostituite di cui ho parlato oggi. Alle 20.50 contatto Aris via Telebridge, quindi sarà Shane Kimbrough a parlare con la Westside Middle School Academy, e quindi comunque è un contatto che dall'Europa non si potrà sentire direttamente, ma se insomma seguite i vari siti web di Aris potete secondo me trovare le registrazioni e oppure le differite della chiamata con la lista delle domande degli studenti e le risposte dell'astronauta. Sabato 28 alle 2.03 del mattino partirà un Soyuz Fregat da Kourou. Era un lancio che inizialmente era previsto per un Ariane 5, ma dopodiché è stato deciso di lanciarlo con un Soyuz. Vi ricordo che da Kourou non è tantissimo, ma anche da Kourou ora si possono lanciare i Soyuz. Sarà un satellite di telecomunicazioni che si chiama Hispasat, che è ispanico, quindi come dice il nome si occuperà delle telecomunicazioni, della copertura di telecomunicazioni nel Sud America e nelle Canarie e diciamo nell'Ovest Europa. Andiamo avanti. Domenica non vedo nulla, lunedì non vedo nulla, martedì non vedo nulla, mercoledì un nuovo contatto Aris, vediamo un attimo ulteriori dettagli, è via Telebridge anche questa volta sarà Thomas Pesquet con una scuola di Monaco Principato, e valgono le stesse considerazioni di prima, non sarà direttamente ascoltabile diciamo sulla verticale della scuola. E giovedì torniamo noi con Astronauticast puntata 10x14.
C'è un dettaglio interessante, che è una scuola che ha lavorato con una clinica di malati di Alzheimer, e una delle domande è stata proposta da un paziente.
Chissà se la ricorda, che brutta battuta.
Bruttissima. E che è abbastanza inusuale rispetto al solito contatto Aris con gli studenti.
Io aggiungo un paio di eventi. Il 31 gennaio avremo come si dice, il ricordo del lancio del 1958 dell'Explorer 1, mentre 1 febbraio il disastro del Columbia 2003.
È la settimana nera che ogni anno ci porta a ricordare il Columbia, il Challenger e Apollo 1, che sono tutti raccolti in questi 10 giorni di gennaio-febbraio. Ok, e in questa nota un po' triste, però possiamo darci appuntamento alla prossima settimana. L'appuntamento è per giovedì prossimo, come la rubrica ci indica, ovvero il 2 di febbraio. L'appuntamento è sempre per le 9:30 e non iniziamo mai praticamente prima delle 10. Nel caso sventurato non riusciste a seguire in diretta, siamo sempre disponibili in differita su YouTube e sul nostro astronauticast.it, nonché in tutti i aggregatori di podcast di cui possono effettivamente chiamarsi aggregatori di podcast. Se ci siamo, noi sono aggregatori di podcast di qualità, mettiamola così, siamo praticamente dappertutto. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios, è tutto. Da Verona.
Da Veronica da Verona è tutto, ci vediamo giovedì prossimo.
Da Modena.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi da Modena, per gli amici Ricky Unreal.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E torniamo in Germania da Darmstadt.
Un saluto da Marco Zambianchi. Devo dire, Mike, che queste chiamate finali ai saluti mi ricordano un po' il 90° minuto, no? Quando
sì,
il conduttore chiamava tutti gli stadi collegati. E abbiamo il nostro Marco Zambianchi da Darmstadt. Buonasera, amici ascoltatori, è tutto
attenzione,
da Darmstadt.
Attenzione, ha segnato il paternò.
Frustrante, vero, seguire le partite, stavi seguendo la tua squadra ma c'era l'intro, c'era la finestra sulla serie B, dove vero mi ricorda anche a me quello davvero. Però se volete farci compagnia o su forumastronautico.it, come dice Paolo, o altrimenti ci ascoltiamo la settimana prossima, e fino ad allora, ad Astra. Quasi più ora di